di pensiero che stanno alla base delle risposte del sistema. Questo procedimento, cioè essere consapevoli che cosa sta alla base delle possibili risposte del soggetto, ci servirà soltanto per una delle possibili parti interpretative con cui approcciare la base. E cioè, io penso che nella lettura di un episodio sia indispensabile, non solo io, penso, io e la letteratura pensiamo che per affrontare un protocollo sia necessario affrontare un bel esperto. Il risultato più importante, il risultato con la R maiuscola a cui si arriva attraverso il banco è il quoziente intelligente, cioè un numero che indica come l'intelligenza del soggetto si situa nei confronti dell'intelligenza media dei coetanei del nostro soggetto. L'analisi di un protocollo base però può essere affrontata dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, e credo che sia questa la richiesta del testo. Se noi ci limitassimo a avere questo numero e commentare questo numero in rapporto all'intelligenza media, avremmo sostanzialmente per un anno un testo poco economico. I tempi di somministrazione abbiamo visto sono elevati, vanno dall'ora all'ora e mezza. Il procedimento di scoring non è semplicissimo, qualche esempio l'ho fatto la volta scorsa. Per ciascuna risposta bisogna assegnare un punteggio. Questo punteggio qualche volta è relativamente o completamente oggettivo. Qualche volta è più lasciato alla soggettività. Se la risposta è un numero, nella prova di ragionamento aritmetico, 4 mele su 5 mele fa 9 mele su 4, su questo non ci piove. Quando invece dobbiamo interpretare la definizione che il soggetto dà alla prova di vocabolo del termine teatro, possiamo avere qualche dubbio se dare a questa definizione un punto su tutto. Anche questo porta a mia testo. Bisogna che l'artista sia esperto, sappia guardare bene, leggere bene, decodificare bene le risposte tipiche riportate sul manuale e che prenda poi una decisione. Oltre a questi tempi ci sono poi i tempi di lettura del protocollo. Sono però questi ultimi che danno senso alla somministrazione della base, altrimenti avremo un grosso dispendio di tempo e di forza per un risultato tutto sommato. Quindi, dal mio punto di vista, la lettura qualitativa deve sempre affiancarsi alla lettura qualitativa. Rimane però vero che il punto di partenza è il consenso intelligente. Allora, vediamo quali sono i punti che possiamo affrontare. Poi adesso vi dico tutti e poi li riprendiamo a uno. Nel momento in cui ci troviamo di fronte a un protocollo, la prima cosa che guardiamo è questo è l'intellettivo stato. E poi vediamo se i due quozienti intellettivi parziali, quello verbale e quello di performance, sono simili tra loro come punteggio oppure sono discrepanti, cioè andiamo a valutare se c'è discrepanza tra ciò che misura la scala verbale e ciò che misura la scala non verbale o di performance. In questo senso possiamo rispondere alla domanda: l'intelligenza, i diversi aspetti dell'intelligenza del soggetto sono armonici? Nel qual caso i tempi intellettivi sono magari non proprio uguali, però simili come punteggio, oppure sono disarmonici e quindi c'è un'elevata discrepanza tra i due tempi intellettivi. Un'altra cosa che possiamo valutare, punto 2, è la cosiddetta variabilità interna media. La variabilità interna media misura, di nuovo un indice numerico, misura se il soggetto ha risposto ottenendo un punteggio simile in tutte le prove delle diverse scale, la VAI è composta da 11 prove diverse, oppure se questi punteggi oscillano molto. Noi possiamo avere anche una misura visiva della variabilità interna media Se guardiamo il grafico che c'è nella prima pagina del profilo della Vines, perché in quel profilo possono essere evidenziati i punteggi grezzi e ciascun punteggio grezzo può essere legato a quello che precede, a quello che segue. Quindi otteniamo una sorta di grafico. Se i punti di questo grafico sono molto distanti tra loro in altezza, allora la variabilità interna media sarà più alta. E anche intuitivamente possiamo capire che la performance dei soggetti, del soggetto alle diverse prove è stata diversa. Se invece il profilo è piuttosto uniforme, allora la variabilità interna media sarà ridotta. Da questo si deduce che il soggetto ha un livello delle diverse abilità intellettive più o meno simile. Punto 3. Un altro indice, molto utilizzato soprattutto nel passato, è l'indice di deterioramento mentale. Dico molto utilizzato soprattutto nel passato perché l'indice di deterioramento mentale era parte integrante della prima scala messa in commercio da Wechsler, per lui, era ancora parte integrante della prima versione della Vines, ma non viene più calcolato nella Vines italiana, cioè nell'ultima versione italiana. Questo calcolo è stato soppresso. Rimane però storicamente importante e spesso alcune decisioni sui soggetti, soprattutto in ambito legale, venivano prese in base ai risultati di questo indice. E poiché spesso nelle strutture pubbliche ciò che entra ancora la vai e non la vai sempre, può capitare anche a voi di incontrare il caso di questo indice. Successivamente abbiamo l'analisi qualitativa. Questo per tutte le forme delle scale. Analisi qualitativa che significa andare al di là degli aspetti quantitativi, numerici, prodotti dal soggetto, e significa integrare nella descrizione del soggetto tutti quegli aspetti del comportamento, non necessariamente del comportamento razionale o cognitivo, ma anche emotivo, che emergono durante la somministrazione delle prove. Significa anche andare oltre alla tabella di conversione dei punteggi e andare a rivedere item per item le prove per vedere se ci sono delle risposte che possono essere proiettive, ne avevo fatto qualche esempio la volta scorsa, oppure risposte in cui si intuisce un allentamento dei nessi logici di pensiero, oppure prove nelle quali o item nei quali il soggetto aggiunge alla risposta attesa dei commenti personali. Mi viene in mente nel caso della prova di vocabolario, sempre in ambito peritale, spesso un item che è sentenza, quindi mi dica che cosa vuol dire sentenza, porta i soggetti a dare la definizione oggettiva e poi a fare un riferimento alla loro situazione personale. Tutti questi aspetti sono preziosissimi, non vanno per tutti, e possono integrare la chiusura del protocollo del profilo cognitivo del soggetto, tenendo anche presente che quando parliamo di profilo cognitivo non parliamo di abilità che sono completamente distaccate e autonome rispetto alla sfera emotiva, affettiva e emotiva. Esclusivamente nella scala, nell'ultima scala Wechsler, cioè la ISR, a questi calcoli, escluso quello del deterioramento mentale, vengono esplicitamente raccomandati dei confronti normativi e dei confronti istativi. Il confronto normativo, poi vedremo meglio, ma è il confronto tra il soggetto e la norma. Cioè tra i risultati ottenuti dal nostro soggetto con i risultati medi ottenuti dalla popolazione di riferimento. Per confronti di Sabini invece sono quelli in cui la performance del soggetto a una prova è confrontata con le altre prove del soggetto. Quindi è una sorta di confronto interno. Il punto di riferimento non è esterno al soggetto, non è la norma media, ma è la performance media di quel soggetto lì. Non c'è il confronto con il computer. Questo è il confronto iterativo. Ovviamente è la chiusura di un profilo clinico. Se oltre alla BICE sono stati utilizzati altri test, è necessario che questi aspetti, prevalentemente gli aspetti qualitativi, siano concordanti con quanto emerge dagli altri test e in tutti i casi dal confronto clinico. Quindi, spesso quando si stende un profilo della BICE, se la BICE fa parte di una batteria di test, si usano anche frasi del tipo: il soggetto ha raggiunto o ha evidenziato questa prova, questo risultato, come peraltro emerge anche dalla lettura di questo aspetto dell'MBI, degli aspetti Roche, degli artisti. Quindi l'occhio del clinico nella stesura del profilo è sia focale sul test, sia divergente su altri test e sul colloquio clinico, avendo sempre a mente punto centrale l'integrità della persona che abbiamo di fronte. Il profilo cognitivo non può essere avulso dalla persona. Facciamo adesso un passo indietro e torniamo al primo punto. Il primo punto che è quoziente intellettivo totale e discrepanza tra i quozienti verbali e non verbali. Innanzitutto l'analisi quantitativa della VAI ci permette di descrivere la prestazione del soggetto attraverso il dato numerico principale, e cioè il suo punto. Sappiamo che qui sono tre, verbale, cristale e di performance, ma è soltanto il quoziente intellettivo totale che dà il livello intellettivo. È quello l'elemento più importante di informazione sull'intelligenza del soggetto, perché è su quello che sono state standardizzate le tabelle di suddivisione di punteggio, di attribuzione di etichetta ai diversi punteggi. Come viene calcolato il quoziente intellettivo? Attraverso il confronto del soggetto con la media del quoziente intellettivo ottenuto dai soggetti con appartenenti alla stessa fascia di età. Andrei a vedere la tabella.
Io solo so dove si metta. Basta.
Si vede? Questa è la classificazione dell'intelligenza secondo Wechsler. È una classificazione che non c'è niente, solo che risale al 1955, cioè la standardizzazione della BICE, ma che è stata comprovata anche dalla successiva standardizzazione della BICE. Come vedete, a fasce di punteggio di quoziente intellettivo corrispondono diverse classificazioni e corrisponde anche una percentuale di riferimento. Questo significa, guardate le percentuali, 2.2% per la fascia più alta da 130 in su e per la fascia più bassa da 69 in giù, 6.7 per la seconda e la penultima, 110, 109 a 16,1, così come 80-89, e il 50% ricade nella fascia. Tradotto in immagine, questo significa che la distribuzione del livello di detettivo nella popolazione di riferimento è una distribuzione normale o a campana, curva di Gauss. Il 50% della popolazione ha un livello di intelligenza medio, man mano ci scostiamo dalla media, la percentuale di popolazione che appartiene a un determinato livello intellettivo decresce, fino ad arrivare a persone estremamente intelligenti, 130 e più, che sono solo il 2% della popolazione, e persone con intelligenza estremamente scarsa o retardo mentale, che sono egualmente circa il 2,2% della popolazione. Il fatto di analizzare il presente intellettivo in rapporto a soggetti della stessa età ha delle rilevanze, delle implicazioni piuttosto rilevanti. Questo possiamo leggere in questo modo. Il quoziente intellettivo è il valore del quoziente intellettivo è unico, cioè indipendente dalla classe di età. Però per raggiungere lo stesso quoziente intellettivo, persone più giovani devono ottenere un risultato maggiore. Si pensa cioè, queste erano le intuizioni di Dexter, che l'intelligenza è massima, o meglio, che esiste una massima efficienza intellettiva in una fascia di età che va dai 20 ai 34. Scusate questa fascia di età, non la vede ancora il tempo. Qualcuno qui è già fuori dalla fascia massima di intellettivo. Oltre a questa fascia di massima efficienza c'è un decrescere delle prestazioni, per cui un soggetto più anziano, per ottenere pari quoziente intellettivo un soggetto più giovane, deve rispondere correttamente a un numero minore di anni. Esiste una sorta di decadimento fisiologico dell'intelligenza, soprattutto dell'intelligenza fluida, perché quella cristallizzata continua ad aumentare, un decadimento che è fisiologico, cioè legato all'età. Qui è richiesta una maggiore efficienza intellettiva a soggetti più giovani per raggiungere lo stesso quoziente intellettivo di soggetti più alti. Il QI che si ottiene dal calcolo del Carl Bessler è detto quoziente intellettivo di degenerazione, e cioè basato sul presupposto che l'intelligenza sia distribuita in modo normale, secondo la curva di Gauss, a campana. Questa curva ha una media 100 e una deviazione standard 15. Il fatto di far riferimento a una media 100, una deviazione standard 15 però è già attività, permette il confronto tra i quozienti intellettivi di classi di età diverse. Posso fare delle deduzioni cliniche dal quoziente intellettivo di una persona? No. Il quoziente intellettivo è un indicatore, grosso modo, attendibile del rendimento complessivo del soggetto alle teste, però ha scarso significato diagnostico. O meglio, non è stata messa in evidenza nessuna correlazione significativa tra quoziente intellettivo di una persona e possibile sviluppo di una psicopatologia. Come dicevamo, oltre al quoziente intellettivo totale, che è l'unico che può essere letto in base a questa tabella che propongo, nel contesto, è possibile analizzare la discrepanza tra quoziente intellettivo verbale e quoziente intellettivo non verbale. Cioè la differenza. E su questa differenza sono stati fatti molti studi. Studiare la discrepanza significa, innanzitutto, capire, soffermarsi a guardare la discrepanza significa capire quale tipo di intelligenza ha più sviluppato il soggetto, se c'è una diversità nello sviluppo dell'intelligenza. Si dice che hanno un maggiore risultato altrove di performance i soggetti più giovani, mentre i soggetti più anziani, che non mancano proprio l'età, hanno migliori capacità di risolvere la della sala. Una discrepanza tra i due quozienti intellettivi può essere considerata significativa, cioè può essere letta come non casuale, soltanto quando è relativamente alta. La differenza di pochi punti in cui non è di solito né dal punto di vista statistico significativa né passibile di interpretazione dal punto di vista. Possiamo considerare una differenza significativa quella pari o superiore a 10 punti. Quando ci troviamo di fronte a una differenza significativa, possiamo pensare che le prove frontali, nel loro complesso, indicano la capacità del soggetto di utilizzare parole, di simbolizzare e quindi che il quoziente intellettivo verbale riflette le capacità di comprensione verbale, di ragionamento verbale, di apprendimento, di fluidità nella verbalizzazione, ma anche riflettono la capacità e la possibilità di utilizzare il background sociale, culturale ed educativo del soggetto. Le prove di performance nel loro complesso, non verbali di performance, indicano l'attitudine del soggetto verso l'organizzazione percettiva e la capacità manipolatoria. E ci danno un'indicazione sulle capacità di utilizzare le immagini visive in maniera concorrente e falsa. Mentre non è possibile fare un parallelo tra quoziente intellettivo totale e psicopatologia, molti tentativi sono stati fatti nell'associare la discrepanza tra quoziente intellettivo verbale e non verbale a diversi tipi di disagi o psicopatologie in senso proprio. Già secondo Wechsler, l'autore della scala, il quoziente intellettivo verbale risulta maggiore di quello di performance, sia nei pazienti che hanno un danno organico, sia nelle psicopatologie nevrotiche e psicotiche. Mentre il quoziente intellettivo verbale è minore di quello di performance, nei pazienti con gravi deficit mentali o con un ritardo mentale, e nelle personalità psicopatiche, soprattutto negli adolescenti psicopatici. Però da questo punto di vista molti sono stati gli studi portati avanti dai successori Wechsler e non tutti i risultati vanno nella stessa direzione. Anzi, autori diversi si contraddicono. Per cui questo dato dal punto di vista clinico può essere solo utilizzato come un indicatore, ma non dà assolutamente certezza. Quindi non è possibile fare la diagnosi clinica in base alla differenza, quindi anche significativa, tra i pazienti. Poi oltre ai disturbi psichici, alle psicopatologie, il quoziente intellettivo totale e la distanza tra i QI può essere influenzata grandemente da altri fattori, come per esempio l'assunzione di psicofarmaci. Alcuni psicofarmaci danno un rallentamento psicomotorio, per cui soprattutto le prove a tempo risultano più difficoltose, ma anche la velocità della coordinazione visuomotoria rimane meno alta. E in senso più largo anche esperienze sociali, culturali, pregresse possono influenzare il modo in cui il soggetto si approccia ad alcune prove piuttosto che ad altre, e quindi questo può avere delle ricadute sulla discrepanza tra i due quozienti intellettivi marziani. Ovviamente, sembra banale, ma lo dico lo stesso, differenze significative tra i due quozienti intellettivi con il verbale maggiore di quello di performance può essere dovuto anche a dei deficit uditivi, visivi, che inficiano la prestazione del soggetto. Banale, diciamo. Allo stesso modo, deficit del linguaggio possono rendere la scala verbale è inferiore alla scala di performance, che si chiama di nuovo nella parola. Chiaro qui? Allora passiamo al punto 2, che è la variabilità interna. Vi dicevo che è possibile nella tabella contenuta nella prima pagina della scheda di notazione segnare i punteggi grezzi del soggetto, questo ci aiuta a trasformare i punteggi graduati, ed è possibile unire con dei tratti i vari punti grezzi ottenuti in modo da ottenere un profilo.
Vi rimetto la tabella di posizione.
Quindi graficamente avrò un'immagine abbastanza netta all'interno di quella tabella dell'andamento del soggetto. Questo andamento può essere, dicevamo prima, chiesto, più o meno tutti i punteggi si collocano allo stesso livello, oppure può essere molto oscillante. Questo lo vedo sulla tabella da un punto di vista grafico visivo. Ho però la possibilità anche di fare un calcolo di questa dispersione di punteggio attraverso la variabilità interna. Generalmente si presume che un andamento normativo sia un andamento nel quale non esistono grosse differenze tra le diverse abilità intellettive. Un profilo piuttosto lineare è un profilo normativo ed è un profilo entro il quale le diverse abilità intellettive si pensa si siano evolute in modo armonico. contrario, una grossa oscillazione tra le prove, con dei punteggi magari anche molto alti, però intercalati a punteggi molto bassi, è un indice della disarmonia nelle diverse abilità cognitive. La variabilità interna media è un calcolo che ci permette di dire come va il soggetto nelle diverse prove rispetto alla sua media, rispetto alla sua, al suo comportamento. Come si calcola la variabilità interna media? Intanto utilizzi i punteggi graduati o ponderati, cioè quelli delle due colonne grigie, ottenute nelle due colonne grigie laterali. E applico il seguente procedimento. Prendo il punteggio graduato totale ottenuto alla scala e lo divido per 11, cioè il punteggio totale diviso il numero di prove. Poi calcolo la differenza tra la media che ho ottenuto in questo modo e il punteggio graduato di ogni singolo sovraattivo. Sommo queste differenze e di nuovo divido per 11. Questa è la variabilità interna media dei punteggi. Arrivederci tutto il procedimento. Allora, il calcolo viene fatto sui punteggi graduati o ponderati, cioè quelli che si ottengono confrontando il punteggio interno della tabella, che è il punteggio greco ottenuto dal soggetto, con il punteggio ponderato che è adatto nelle due fasce di ricerca. Prendo il punteggio ponderato totale, scala verbale più scala non verbale, e lo divido per 11, cioè il numero delle prove, il numero delle scale. Poi calcolo la differenza di ciascun punteggio, cioè dal punteggio ponderato ottenuto dal soggetto a ogni scala, e questa media. Ottengo delle differenze. Sommo queste differenze prese in valore assoluto, cioè a prescindere dal segno positivo, e divido di nuovo per 11. Ottengo la variabilità interna media, che è misura della dispersione del punteggio. Il numero che ottengo è significativo, cioè indica una variabilità interna media superiore alla norma, quando il valore è pari o superiore a 1,5. Cioè, valori di variabilità interna media pari o superiore a 1,5 sono da considerarsi tra virgolette patologici, cioè non normativi. Patologici qui non significa che indicano una specifica psicopatologia, ma che esulano dalla norma, che non sono attivi. E quindi, quando troviamo il valore della variabilità interna media superiore a 1,5, possiamo pensare che il funzionamento cognitivo del soggetto è, in un certo senso, alterato, non uniforme, non armonico. Una volta, nella prima scala di variazione, la variazione veniva calcolata anche la variabilità e la dispersione delle prove dalla prova di vocabolario, che si chiamava definizione di vocaboli, perché si pensava che la definizione di vocaboli fosse la prova, come dire, più stabile dell'intera scala. e si pensava che questa prova rappresentasse il livello intellettivo di base del soggetto. Quindi le altre prove venivano paragonate a questa, per vedere la reliabilità. Poi, nelle edizioni successive della VAE, cioè della VAE-Sterne, la prova di vocabolario è stata modificata rispetto alla versione originale. E, come dire, queste modifiche l'hanno resa più sensibile alle tendenze disgregatrici. Nello stesso tempo, altri studi hanno messo in evidenza come, in particolar modo nella prova di vocabolario e nella prova di informazione, i soggetti che riuscivano meglio erano quelli con una maggiore scolarizzazione, con una maggiore capacità di utilizzare la linea di tutti i giorni le informazioni apprese grazie alla loro curiosità intellettuale. E quindi si è persa l'abitudine, questa modalità che si contemplava nella parte della paese, di calcolare la dispersione dalla parola di vocabolario, o di iniziare di vocabolario. Questa è la prassi per il calcolo della variabilità interna medica. Quando però esiste una discrepanza alta tra quoziente intellettivo verbale e quoziente intellettivo non verbale, allora è possibile calcolare separatamente le due variabilità interne medie. Poniamo che abbiamo di fronte un profilo in cui il soggetto risulta più abile, molto più abile nelle prove verbali, molto meno abile nelle prove non verbali. Questo lo vediamo positivamente, e lo sapete nel grafico, avremo prima metà del grafico più elevato, il punteggio più elevato, la seconda metà con un punteggio più scarso. E poi lo vediamo numericamente nei due quozienti intellettivi. Allora in questo caso non si usa il punteggio ponderato totale, ma si usano i due punteggi ponderati parziali. E si ottiene la variabilità interna verbale e la variabilità interna di temperatura. Punto 3, deterioramento mentale. Stupere, dica. No, non è arbitrario, se non l'ho detto, è stata una grave mancanza. La discrepanza viene considerata elevata quando è di almeno 10 punti qui. Non è arbitrario. 10 o più punti qui. In questo caso si fa il calcolo della variabilità interna media parziale. Indice di deterioramento mentale. Da sempre le scale Merkle sono state utilizzate non solo per calcolare il momento intellettivo generale e il livello intellettivo del soggetto, ma vengono utilizzate anche per capire se c'è un ritardo mentale oppure se c'è un accettato deterioramento cognitivo patologico. Voi avete visto in qualche altro corso, avete sentito parlare del DSM? Sapete quali sono i criteri in base ai quali si fa diagnosi? Apro una felice parentesi. Perché serve, nel senso che la definizione di ritardo mentale che si ha all'interno del DSM-4 è una definizione che fa riferimento ai valori del quoziente intellettivo. E quindi da questo punto di vista i due strumenti devono essere utilizzati in modo appropriato. Il DSM-4, manuale diagnostico statistico, nella sua quarta edizione, è un manuale a teorico e descrittivo, che sono due qualità di una poca, cioè La descrizione che si ha all'interno delle psicopatologie non deriva da nessuna teoria. Questo è l'esatto contrario di quello che io vi ho detto all'inizio del corso, cioè che per descrivere una psicopatologia dobbiamo avere ben presente la teoria, la nostra teoria di riferimento, cioè quali gli occhiali che ci mettiamo sul naso attraverso cui di guardare la realtà che ci circonda. E vi ho anche detto che avere sul naso un paio di occhiali significa vedere alcune cose piuttosto che altre, cogliere alcuni aspetti del nostro paziente piuttosto che altri. Il DSM-4 fa esattamente il contrario, cioè cerca di togliere, e infatti secondo me ci è riuscito, qualsiasi lente. Tant'è vero che se in versioni precedenti del manuale c'era ad esempio l'utilizzo della parola nevrosi, parlate di nevrosi ossessiva, nell'ultima versione, pubblicata anche in Italia, cioè il 4R, la parola nevrosi è scomparsa, si parla di disturbo ossessivo compulsivo, non di nevrosi ossessiva, perché la parola nevrosi era strettamente correlata al mondo della psicanalisi, al mondo psicodinamico. Ateorico. Il fatto di essere ateorico permette l'utilizzo del manuale da parte di specialisti diversi che appartengono a correnti teoriche diverse, perché permette un confronto su un livello che non è, come dire, intaccato dalla teoria di riferimento, ma che si basa esclusivamente, e qui viene secondo me, sulla descrizione dei sintomi, ateorico e descrittivo. I criteri per i quali viene fatta diagnosi di DSM-4 sono il criterio sintomatologico per tutti gli altri, quali sintomi sono presenti. Il criterio temporale di decorso, da quanto tempo sono presenti i sintomi e per quanto tempo permangono. Ad esempio, per fare diagnosi di schizofrenia è necessario che i sintomi elencati siano presenti da almeno 6 mesi. Se sono presenti deliri e allucinazioni, che sono i sintomi principali della schizofrenia, però per un tempo minore posso fare altre diagnosi, ma non si può fare, ad esempio di suo disturbo tipico. Oppure il criterio temporale dice per quanto tempo tutti i giorni devono essere presenti i sintomi. Ad esempio nel caso del disturbo ossessivo compulsivo, l'ossessione o la compulsione deve essere presente per almeno un'ora al giorno. Se uno si lava le mani con la candeggina e fa solo per 50 minuti, è fuori di che prendiamo. Il terzo criterio per la diagnosi, oltre a quello sintomatologico e temporale di decorso, è quello di esclusione. I sintomi presenti non devono giustificare integralmente anche un'altra diagnosi. Ci può essere parziale sovrapposizione tra le patologie, ma non totale. Questi criteri descrivono il primo aspetto del DSM. Il DSM infatti è un sistema multiassiale, cioè una diagnosi globale del funzionamento dell'individuo composta da 5 assi. Il primo asse è quello delle psicopatologie, propriamente detti, disturbi clinici. Il secondo asse, quello che ci interessa maggiormente oggi, è quello in cui sono riportati tutti i disturbi di personalità, che attenzione, possono essere asintomatici e che, al contrario dei disturbi clinici, descrivono una modalità stabile di essere nel mondo, quindi da dire, nel soggetto. Tutti i disturbi di personalità e il ritardo mentale. Il ritardo mentale è definito all'interno del DSM-4 come un funzionamento intellettivo significativamente minore della media, al di sotto della media di molte significa. E viene precisato che il quoziente intellettivo deve essere di 70 o inferiore. Il quoziente intellettivo che dà questo punteggio deve essere calcolato in base a una somministrazione di un test intellettivo individuale. Poi il manuale specifica che il quoziente intellettivo deve concordare con il giudizio clinico quindi deve esserci concordanza tra il livello quantitativo espresso numericamente dal quoziente intellettivo e il livello qualitativo espresso dal giudizio clinico esterno. Eventuali deficit concomitanti al ritardo mentale oppure delle compromissioni nel funzionamento attuale del soggetto devono essere presenti e toccare almeno due aree tra le aree che è il manuale, e cioè devono essere deficitarie o compromesse l'area della comunicazione, della cura della propria persona, l'area della vita familiare, le capacità sociali e interpersonali, la capacità di funzionamento scolastico e lavorativo, la capacità di gestire il tempo libero, di occuparsi della propria salute oppure della propria sicurezza. Almeno due di queste aree devono essere deficitarie oppure compromesse. Terzo criterio ci dice che l'esordio per il ritardo mentale deve essere entro il 18° anno di età. Poi viene specificato che è possibile codificare il sistema del DSM da dei codici che definiscono le patologie ed è possibile codificare il ritardo mentale in diversi modi a seconda del livello del quoziente intellettivo raggiunto dal soggetto. Il ritardo mentale è lieve se il quoziente intellettivo va da 50-55 punti fino a 70. Oppure si parla di ritardo mentale moderato, abbiamo un punteggio tra 35-40 fino a 50-55, ma non è un valore minimo, importa che ricordiate a memoria segnati i punteggi per capire. Poi si parla di ritardo mentale grave, da 20-25, con cui fino a 35-40, oppure ritardo mentale gravissimo, con un quoziente intellettivo pari a 20-25 oppure inferiore. E infine abbiamo il ritardo mentale di gravità non specificata quando ci sono forti motivi clinici per ritenere che sia presente un ritardo mentale, ma non è possibile per il grado, il livello intellettivo del soggetto, non è possibile verificare il quoziente intellettivo perché non è possibile somministrare individualmente al soggetto un test standardizzato. Per inciso, ma questo non è un commento personale, diventa molto difficile somministrare interamente la VAIS o la RISR quando il livello intellettivo del soggetto è a livello di ritardo mentale in generale. Diventa molto penoso dal punto di vista umano, perché Il manuale dà delle norme di somministrazione molto ultime, quindi ad esempio bisogna interrompere la prova di informazione dopo 5 insuccessi consecutivi. Ma magari il successo sbaglia 3 prove, magari 1, poi mi sbaglia 3, poi soprattutto i primi anni che sono facili, uno giusto, uno sbagliato. Per cui c'è un'esperienza soggettiva di fallimento molto elevata da parte del soggetto. I tempi di esecuzione comunque sono lunghi perché i soggetti come stato mentale non sono veloci né nelle risposte da dare né nell'esecuzione pratica. E quindi anche se formalmente è possibile la somministrazione del test, minore il livello intellettivo della persona, in caso di stato mentale, più pesante e densa di sofferenza è la somministrazione fisica di avanzo. Qualche volta forse vale la pena di utilizzare l'etichetta di ritardo mentale di gravità non specificata, piuttosto che precisare un stato mentale grave o gravissimo, se questo comporta soggettivamente, dal punto di vista del soggetto, una grossa sofferenza o un livello elevato di sofferenza. Avere infatti un livello intellettivo basso non significa necessariamente che il soggetto non ha consapevolezza dei propri limiti. Ok, quindi vedete che la definizione operativa di ritardo mentale data dal DSM, che è il principale riferimento descrittivo sulle psicopatologie, quindi è condiviso, non solo in Italia, ma universalmente, fa riferimento specifico al tutto. Quindi quando è necessaria una certificazione del ritardo mentale, pensate ai risvolti legali, una certificazione di questo tipo, anche economici, il test più in auge in assoluto è il test della base. Altro è invece parlare non di ritardo mentale, ma di deterioramento cognitivo. Si parla di ritardo mentale quando determinate capacità o un determinato livello di capacità non è mai stato raggiunto dal soggetto. Si presume non abbia mai raggiunto un livello normativo di abilità cognitivo intellettiva. Si parla invece di deterioramento mentale quando si presume che determinate abilità siano state raggiunte e poi siano andate perdute. Quindi, in caso di deterioramento mentale, il soggetto parte da un livello superiore e successivamente subisce un declino delle sue capacità emotive. In caso di deterioramento mentale, il soggetto non è più in grado di svolgere dei compiti che prima svolgeva, con la stessa rapidità di prima, oppure con la stessa accuratezza, oppure con la stessa efficienza. Rapidità, accuratezza ed efficienza che invece hanno caratteristici del suo livello di funzionamento pregresso. Il deterioramento delle funzioni mentali non necessariamente è patologico. Esiste anche una quota di deterioramento intellettivo che è fisiologica. Questo l'abbiamo già detto prima, nel senso che a partire, secondo me, a partire dai 34 anni di età si esce nella fascia di massima efficienza intellettiva e le capacità cognitive subiscono un, ovviamente all'inizio molto lento, decadimento legato all'età. Attraverso le scale X è possibile distinguere il deterioramento fisiologico dal deterioramento patologico. Drexler aveva notato fatto che alcune delle sue prove, le prove del suo test, avevano un andamento, la cui prestazione decadeva velocemente con l'aumento dell'età. Altre prove invece si mantenevano pressoché costanti nonostante le invecchiamento. Ha così diviso le prove che tengono dalle prove che non tengono. Le prove invarianti che tengono, cioè che vengono state in realtà, dalle prove varianti, cioè che non tengono, cioè che decadono con l'età. Le prove che declinano con l'età, varianti, misurano la cosiddetta intelligenza fluida, mentre le prove tendono, che non valgono come età, riflettono già l'intelligenza cristallizzata. E relativamente alle prove di Paris, Kessler avesse in mente che le prove invarianti, cioè che tengono, sono informazione e vocabolario, guarda che caso, le prove che risentono della cultura, della curiosità intellettiva, informazione e vocabolario, completamente in figure, quello che è passato per i banchi l'altra volta, in cui sono venuti in particolare marcate, e ricostruzione di figure. Ricostruzione di figure, ricordate la prova in cui il soggetto ha quattro aree di disposizione, il manichino, il viso, la mano, l'infante, l'intenti e deve ricostruire. Le prove invece che variano con l'età sono analogie, che cosa sono simili a cifra, memoria di cifre, capacità di mantenere la funzione su cifre, su serie lunghe di cifre che cambiano con l'età, l'associazione di simboli a numeri. Ricordate, prova a tempo in cui bisogna mettere il simbolo corrispondente a ciascun numero in una griglia, e ovviamente più veloce si va, più simboli si mettono, più veloce si inserisce, e il livello con cubi. Queste prove, cioè questa suddivisione delle prove permette di calcolare, sulla base della definizione della suddivisione di queste prove, è possibile calcolare secondo Bessel l'indice di deterioramento. Come si calcola questo indice? Attraverso la seguente formula: prove invarianti meno prove varianti fratto prove invarianti. Si ottiene una percentuale di calcolo invarianti meno varianti fratto invarianti per cento. Si ottiene una percentuale che è la percentuale di deterioramento patologico. Se il risultato di questo calcolo è negativo o pari a zero, non è presente deterioramento patologico. Il deterioramento è presente, ma non è significativo se la percentuale è da 0 a 10%. e secondo me il deterioramento patologico è presente nel certo se la percentuale è intorno o superiore al 20%. Tra il 10 e il 20% è possibile un deterioramento. Cosa vuol dire avere una percentuale di deterioramento mentale patologico elevata? Cosa vuol dire dal punto di vista clinico? La prima ipotesi che può venire in mente è quella di un danno organico. Trauma nel senso psicanalitico del termine, ovviamente. Però sono stati riscontrati elevati valori di deterioramento patologico anche negli schizofrenici deteriorati, nella schizofrenia cronica, nelle gravi nevrosi, nelle depressioni e nelle categorie. Che significa sostanzialmente ovunque quando la psicopatologia è di una certa gravità. Nevrosi, psicosi, morte. Il che significa, deduzione, che una percentuale di deterioramento patologico non legata a un danno organico è un segnale relativamente stabile di patologia, ma non indica il tipo di patologia. È possibile trovare un deterioramento mentale patologico in persone con danni organici oppure in persone che hanno una grave forma di psicopatologia, sia essa neurotica, psicotica o borderline. Dopo aver raccontato tutta questa lunga storia sugli indici di deterioramento mentale, aggiungo che nella ISR il deterioramento mentale non si calcola. Perché? Perché è un concetto che è stato nel tempo fortemente criticato e molte ricerche hanno dimostrato che non è attendibile. Per due motivi. Non sono attendibili, non è attendibile, molti studi dicono che non è attendibile la distinzione tra prove varianti e prove invarianti. Molti studi hanno cercato di modificare le prove. Già le prove che venivano utilizzate nella prima versione del Calvestre, non sono le stesse che saranno utilizzate nella VAE, se non abbiamo modificato nulla. Studi successivi hanno provato a modificare ulteriormente le batterie da inserire in questi calcoli e i risultati sono a parte discordanti. Quindi il suggerimento, il caso di suggerimento che do è il caso in cui date ancora la VAE non la VAE serve, oppure vi trovate di fronte a un test già somministrato che dovete leggere, prendete con le molle il caso del deterioramento mentale. Non fondate su di esso delle ipotesi cliniche, perché non sono attendibili. Comunque, pur non avendo una validità e una sensibilità dal punto di vista statistico, e quindi non potete, pur non potendo essere utilizzato per la specificazione della diagnosi, comunque un calcolo, un indice di deterioramento mentale alto può essere un campanello d'allarme che suona. Cioè è qualcosa che esula dalla norma ed esula nel caso di, tra virgolette, gravi psicopatologie. Non ha una validità statistica, quindi non fondiamo su questo le nostre ipotesi, ma può essere uno dei tanti campanelli d'allarme proprio qualitativo, che ci dice, che può dirci che c'è qualche cosa che non è. Facciamo dieci minuti di intervallo.
mica l'ultima però, la penultima. Eh sì, perché noi siamo rimasti indietro di due lezioni. Una l'ho saltata per motivi istituzionali, che mi ha messo in una commissione così, e l'altra per motivi personali. Quindi facciamo la prossima settimana completa, grazie di avermelo ricordato, perché credo di conoscerlo. No, le dirò un'altra cosa, questa è una domanda che mi avevo già fatto la volta. Io ho ricevuto richiesta da parte di altri corsi di laurea, anche di ieri da Teresa, ma non dal vostro. Io non ho ancora dato i miei dati. Se non mi sono state richieste, allora ho allertato una persona che fa parte del vostro corso di laurea, tra l'altro non ho fatto la persona giusta, però mi ha dato il mezzo oggi. Chiedendo, devo darvi le date? Non posso dirle perché quando verranno le richieste devo concordarle almeno con il tutore della materia, anche se non è regolare.
Utilizzare la sua intelligenza. E nel
fare questo, è importante ricordare che un paio di tipi di lettura, è importante ricordare che il risultato di ogni prova della base, così come abbiamo visto la volta scorsa, non è direttamente legato a una abilità specifica, ma a più abilità. Quindi è necessario cercare una coerenza di lettura con l'analisi delle diverse prove della base. La lettura qualitativa si basa in particolar modo sull'analisi della strategia che il soggetto impiega per arrivare alla risposta, e poi si basa sulla possibilità di fare delle inferenze che legano il comportamento del soggetto al test al comportamento che il soggetto ha in altre situazioni di vita non testistiche. Per avere la possibilità di fare anche un'analisi qualitativa della VALS, è necessario avere alcuni accorgimenti già in fase di somministrazione del test. Di sicuro va seguito il procedimento di somministrazione degli item che viene proposto dal manuale. Però è necessario che il testista faccia attenzione ad ogni risposta, perché se questa risposta è incompleta, abbia la possibilità di somministrare la cosiddetta inchiesta, cioè chiedere specificazioni sulla risposta stessa. E poi indispensabile trascrivere tutto quello che dice il soggetto, e tenere conto di tutti i commenti aggiuntivi o di tutti gli altri riferimenti che il soggetto può fare prima, durante e dopo la somministrazione. La lettura qualitativa del testo tiene conto di tutto quanto abbiamo detto la volta scorsa, prova per prova. In particolare, guardando la tabella che è stata fino adesso esposta, si comincia a tracciare, dal punto di vista qualitativo, il profilo delle abilità. Si guardano cioè quali sono i punti in cui il soggetto riesce meglio, i cosiddetti punti di forza. Esiste qualche abilità cognitiva che lega le diverse prove alle quali il soggetto ha dato buone risposte? Il numero di risposte più elevato? Esiste qualche abilità che lega le prove in cui il successo è stato maggiore? Di seguito si guardano invece i cosiddetti punti di debolezza del pensiero, cioè le prove in cui il successo è stato peggio, ha ottenuto un punteggio più basso. E di nuovo ci si chiede, c'è qualche abilità cognitiva che lega queste diverse prove tra loro? La risposta a queste due domande di solito è sì. Bisogna individuare qual è o quali sono queste abilità. Abbiamo in ultimo i confronti normativi e usativi. Il confronto viene definito normativo quando viene effettuato tra il rendimento del soggetto a ogni singola prova e quello del gruppo di riferimento, cioè del campione rappresentativo. per la stessa fascia di età. La VAI sempre, a differenza delle versioni precedenti, è dotata di un apposito modulo di analisi che può essere utilizzato per il confronto normativo. Questo confronto viene fatto utilizzando una terza tipologia di punteggio rispetto alle due che abbiamo nominato fino ad ora, cioè il punteggio grezzo e il punteggio ponderato e graduato, e questa categoria è il punteggio graduato per età. Questo modulo è presente solo nella VAI server, non era presente né nella VAI né nella versione 2. Anche nelle versioni precedenti del test però era possibile calcolare il punteggio graduato per età. Il punteggio graduato per età è quello che permette di confrontare punteggio ottenuto dal soggetto in ciascuna prova con il punteggio ottenuto dai soggetti della stessa età in ciascuna prova. Dal punto di vista del confronto normativo sono considerati punti di forza del pensiero tutti i punteggi superiori a 12 e punti di debolezza i punteggi inferiori a 8. Punteggi superiori a 12 raggiungono il 75° rango percentile. I punteggi inferiori a 8 sono al 25° rango percentile. Confronto iniziativo. Come accennavamo prima, il confronto iniziativo è quello in base al quale il soggetto, la performance del soggetto è alla prova, è confrontata con la performance del soggetto alle altre prove. È un confronto interno. È il soggetto che funge da unità di misura. E quindi, attraverso il confronto iniziativo, si mettono in evidenza di nuovo le differenze nell'utilizzo delle diverse abilità cognitive. Posso aggiungere che i due confronti si integrano vicino. Quando mi trovo di fronte a un protocollo VICE, che poi sarebbe, dopo aver fatto lo scoping, nel momento in cui devo stendere il profilo, in primo luogo segnerò, dal punto di vista clinico, tra virgolette, la modalità comportamentale attraverso la quale il soggetto si è approcciato al test. Era di un'indipendenza, era piuttosto rilassato, ha mostrato alla VAIS un comportamento uguale o diverso a quello che aveva di fronte a un test, è arrivato puntuale in ritardo con quale appuntamento o in anticipo, ha commentato in qualche modo la presentazione del test, sembra accettato che ci fosse al test, al contrario era su fuori stile, quali possibili spiegazioni ci sono fatto che fosse al stile. Poi l'occhio deve tenere sempre su qualsiasi estremistico totale, quello è lo scopo fondamentale, il primario dell'analisi. Quindi utilizzare il caso di tipo il soggetto raggiunto alla base, alla base, all'estremo, fare 112 che indica, secondo la carta dell'intelligenza di Metz, l'intelligenza che si colloca nella corpo media. Analisi poi dei due processi, dei due processi intellettivi parziali, sono discrepanti o no? La discrepanza è a favore di prove verbali più non verbali, e cioè è più l'intelligenza, è più sviluppata, più mantenuta l'intelligenza fluida, quella cristallizzata. Poi c'è un'analisi di forza e debolezza, questa analisi può essere fatta sia a livello qualitativo che a livello più quantitativo. Il livello qualitativo mette in evidenza dal grafico i punti di forza, cioè quelli in cui il soggetto ha dato il migliore risultato, quali sono le prove in cui è andato meglio. E al contrario, i punti di debolezza sono quelli in cui è andato peggio, ha avuto un risultato migliore. Dopo aver fatto questo, posso prendere in considerazione tutti gli aspetti più clinici che attengono a strumenti oppure alle differenze comportamentali, postura, forma della voce, modalità di approccio alle diverse prove del test, autoriferimenti, eccetera, che possono aiutarmi a segnare una direzione interpretativa del test, che tenga conto non solo delle abilità cognitive del soggetto, ma anche del suo modo di stare dentro la realtà del test, che è strettamente legato non solo alla sua modalità di studio e cognitive, ma anche alla sua, tra virgolette, personalità, in che senso più ampio.
Quanto di quello che riesce a ricavare nel testo, poi detto al massimo?
Dipende. Dipende, deve essere la parola che statisticamente è usata di più in risposta alle nostre domande. Dipende dallo scopo con il quale la quale va essere somministrata, dalle richieste di partire.
Perché rispetto, diciamo, rispetto alla valutazione che si dà, no? Più o meno obiettivamente, che è data la quantitativa. Io non so veramente che stai personalmente a questo punto di un genere, mi spavento un po'.
Allora, lo spavento di fronte alla VARIS è assolutamente normativo, è un test che crea molta ansia. Un modo per tenere sotto controllo, non annullare, tenere un po' sotto controllo l'ansia del paziente, è di dire che attraverso il test non si valuta la quantità dell'intelligenza, ma la modalità con cui lui utilizza le sue capacità. Il che secondo me è sostanzialmente vero. La parte più interessante di questo test è quella che parte dopo i primi tre numeri e va a capire il modo con cui il soggetto utilizza l'intelligenza nella vita di tutti i giorni. Da qui possono anche scaturire dei consigli, tra virgolette, cioè mettere in evidenza i punti di forza del pensiero significa anche in qualche modo dire al paziente punta su queste aree, qui, in cui per caso. Inoltre, mettere in evidenza i punti di forza significa dire non sei troppo un disastro, che non è scontato per il paziente. Qualcuno si aspetta di sentirsi dire, magari perché fa parte della sua storia personale e familiare, sei un disastro. E qualche volta le diagnosi psicologiche fanno questo, cioè mettere in evidenza soltanto i deficit, i difetti, oppure la psicopatologia, senza pensare che tutte le volte c'è un vincolo che ha delle risorse. Dipende dal punto di osservazione. Quindi, in primo luogo, una comunicazione chiara prima della sottoscrizione del testo del motivo per cui viene sottoscritto. Qualche volta, se per esempio c'è bisogno di una certificazione, avere un dato tangibile è una bella notizia del paziente. Quindi dipende sempre dal contesto. Nella fase di restituzione vera e propria, secondo me è importantissimo non dare mai solo il responso scritto, quello che non sia assolutamente indispensabile, ma accompagnare sempre il responso scritto dalla lettura del responso e dal commento del responso insieme a te. E qualche volta avere l'onestà di dire lei cosa scritto di lei, sia per il senso intellettivo, ma a maggior ragione per il senso. Perché io non sono un oracolo e non ho la verità in tasca, ho degli strumenti standardizzati e direi di solito abbastanza diffusi a livello internazionale che mi fanno leggere in un certo modo certe tue caratteristiche. Però non ho questa verità, non guardo nella profondità della tua anima, tranne delle differenze. Per la maggior parte dei casi queste differenze sono per lo più corrette. Ma può darsi che ci sia qualche aspetto che io metto in evidenza che il soggetto non sente proprio suo proprio, che sente molto lontano da sé. Allora questo mi può far vedere quell'aspetto, può aiutare a cambiare leggermente l'ottica, oppure a capire che dare una restituzione al paziente usando un termine piuttosto che un altro, con quel paziente lì fa la differenza. Allora si può non concordare per modificare la diagnosi di competenza mia. Ma quando parlo di descrizione, cioè è lo stesso, diagnosi psicopatologico oppure determinazione del quoziente intellettivo, sono io che determino, perché ho competenza. Quando si parla invece di descrizione della personalità o descrizione delle funzioni cognitive, delle abilità intellettive, allora questo può essere, tra virgolette, più concordato. Questo permette al paziente di sentirsi in posizione attiva e non passiva. E per certi versi permette al paziente di accettare meglio quanto è verso la pelle. Secondo voi lo scopo? Ok. Allora adesso, se ci sono altre domande? No.
La parte che ha la serietà mentale adesso è difficile somministrare la VAIS a un paziente con la serietà mentale, però i medici che mi stabiliscono la gravità dell'esame mentale, la risoluzione tra ieri e la drastica, quindi non vengono fatti dalla VAIS.
Certo che non vengono fatti dalla VAIS. Cioè, tecnicamente io stabilisco il ritardo mentale come punteggio di quoziente intellettivo di 70-75, perché può esserci uno sbalzo di punteggio dovuto a cause estranee a livello intellettivo, per cui si è una differenza significativa di 5 punti qui. Qui la tabella diversa dice da 79 in giù c'è ritardo mentale. Il DSM dice da 70 a 75 in giù. Io posso comunque, anche una persona che alla fine risulta con quoziente intellettivo di 5, somministrare tutta la VAIS.
Quindi sono rimasti in che è molto
difficile somministrare. Questo è un commento mio, quello che lei ripete. Allora, il ritardo mentale viene diagnosticato in base al risultato del quoziente intellettivo. 70-75 ritardo mentale lieve, moderato, grave, gravissimo, e poi c'è un'ulteriore categoria che è sempre presente peraltro nel piano della DSM, di solito non altrimenti specificato, qui è gravità non specificata, che è quando è impossibile per alcune cause somministrare il test intellettivo, in parte per esempio. In questi casi non si specifica la diagnosi, ma si mette gravità non specificata. Punto. Fine di quello che dice DSM. Aperta parentesi mia soggettiva. Nella mia esperienza clinica, forse anche per come sono fatta io come persona e come psicologa, ma anche come persona, trovo molto faticoso io soggettivamente somministrare la VAIS a persone che hanno un livello intellettivo molto basso. Perché sento con la pancia la difficoltà, la sofferenza, la frustrazione, non di tutte le persone con un livello intellettivo basso, ma di molte, nell'essere posto di fronte a un compito molto frustrante. In molte prove la persona si rende conto di non farcela. E portare a termine questo per un'ora, per un mese di somministrazione, io lo trovo molto pesante. Sento la sofferenza del paziente. Per cui qualche volta, soprattutto con livelli di ritardo mentale grave e gravissimo, magari ci si può chiedere se è il caso di somministrare la mano per un tempo, oppure se in sofferenza del paziente, se vale la pena di interrompere la somministrazione, usare l'etichetta diagnostica consentita dal DSM di ritardo mentale per il caso specificato. Mettere ritardo mentale gravissimo con coefficiente intellettivo 20, oppure ritardo mentale per il caso specificato perché non ha sostenuto la somministrazione della base, può non avere questa grandissima differenza. Però questo è un argomento soggettivo. Poi riparliamo.
Ma il confronto istitutivo si può fare con i test che sono standardizzativi, anche lo test in sé il blocco, però il test proprio lo sono standardizzati.
Che cosa hai in mente quando mi fa questa domanda? Che test hai in mente? Mai sentito parlare di confronto ipsativo a moda? Cosa sono test? Mi viene da dire che essendo faccio che in moda, se lo conosce lui vuol dire che conosce tutti o non è detto. È un test di campo psicologico, quindi siete a casa vostra, le cui prove derivano da altri test, sono una parziale, non la totalità del test nella maggior parte dei casi, però sono test già standardizzati che compongono le cose. Sono informati, non contengono tutti gli altri nel test originale. No, non credo sia possibile, però non le do la certezza, non mi è sentito parlare di conferenze di qualità. No. Dipende, no, questa cosa io non ne ho mai sentito parlare. Ritengo che sia fattibile un confronto istitutivo su testo standardizzato, peraltro la moda è stata però standardizzata come moda, una standardizzazione c'è, anche se di ogni singola parte del testo sono stati presi solo alcuni anni, però l'unico testo in cui vuol dire viene spinto sia il confronto normativo che quello iniziativo, facciamo le scadenze con un piano anche un numero di prove di base, così 11 prove c'è una di molte altre, come ad esempio modo di vedere.
Ah, la mia domanda è se puoi introdurre la dimensione di intelligenza, perché se una persona ha un deficit motorio per le mani, cioè nella definizione data di intelligenza di questo tipo di prove risulta meno intelligente, perché comunque molte prove comprendono l'uso della manualità. Poi può capire com'è questo.
Non somministro la parte di performance della base. Nel posto, se c'è un deficit visivo, oppure di linguaggio, oppure motorio, non posso usare la base.
Non serve.
Bisogna utilizzare un altro tipo di test. Certo. Eventualmente rinunciando ad arrivare alla determinazione del quoziente intellettivo, ma avendo una descrizione delle abilità cognitive. Un altro test abbastanza utilizzato per la valutazione dell'intelligenza sono le matrici progressive di Raven, ne avete già sentito parlare. È abbastanza diffuso, soprattutto quando si devono sondare le abilità intellettive di soggetti provenienti da culture altre, per cui somministrare la versione italiana della VAE, che ha delle parti strettamente legate all'ambiente sociale e culturale, sarebbe svantaggioso. Ok, quello che vorrei fare adesso, visto che mercoledì sera siamo relativamente pochi, è una cosa piuttosto attrattata. E cioè, se chi di voi voglia, vorrei farvi manipolare un po' il testo. È passato il libretto soltanto con il disegno con cubi e il completamento di figure, forse avete visto più o meno tutti presenti. Far passare tutto il materiale in giro per i banchi non era possibile. Allora faccio questa cosa da prossima all'interno del suo mostrante registrato. Allora, curiosissima la ricetta da Alice, proprietaria della società del Dipartimento di Psicologia, che si è ridotta in un'idea di aver preparato al centro della mia testa. E potete prendere il materiale delle proprie performance, questo è la faccia alta, guardare poi l'impressione da vicino, prendere il manuale e provare a leggere poi il manuale, se volete cimentarvi nel tentativo di ricomporre una mano, un elefante o ricostruire una storia, magari anche con i gruppi, perché non c'è un pezzo di testo per ognuno di voi. Sappiate che passerete sotto il metro diretto prima di allora. No, prima di muovervi vi do qualche riferimento bibliografico per le proiezioni di approfondimento per chi ha voglia o per chi magari si troverà ad utilizzare la base in futuro. Allora, un ottimo testo secondo me è quello di Leng Nosengo Sayura, sempre scritto come X, che si intitola La Sara Ice, uso clinico e valutazione qualitativa. È edito da Raffaello Cortina. Questo testo è molto buono per quanto riguarda la somministrazione e l'interpretazione del reattivo dal punto di vista qualitativo. Sono spiegate benissimo, secondo me, le diverse scale, sia dal punto di vista della loro composizione, sia del tipo di lettura che può essere fatta. In più, nella seconda parte ci sono dei protocolli identificativi, sono quattro casi che vengono descritti in modo molto particolare. Poi, all'interno del testo a cura di Franco Freione e Anna Alessia Torre, che intitola Percorso in psicodiagnostica, trovate l'ultimo capitolo, i testi tecnologici sono presenti anche nella biblioteca di psicologia, il settimo e ultimo capitolo a cura di Freione e Fratiani si intitola L'evoluzione della VAIS e fa un buon excursus storico del testo del VAIS e VAIS-R, che è un'evidente analogia e differenze, e presenta anche in maniera abbastanza analoga, come ho fatto io con voi stasera, i diversi step di analisi del testo, per cui quoziente intellettivo, quoziente di discrepanza, eccetera. Il titolo è Percorsi in psicodiagnostica. Se per sbaglio prendete in mano questo testo e volete leggere qualche cosa anche su Roche, tutta la prima parte del testo è su Roche. E poi ho scritto io una parte del testo di Granieri, che trovate anche nei vari corsi di Stato, e trovate anche un protocollo esemplificativo VAIS. Questo è un ricordo il testo di Antonella Granieri, che è scritto dal signor libro nel 2000, del quale non vi dico il titolo perché ve lo faccio. Detto questo, vi libero accesso.
Chiederò un ultimo libro, questo, grazie.
Se volete i cubetti volete anche
quello.
Sì.